Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura dei santi martiri Carlo Luanga e compagni uccisi in Uganda. Prima però di cominciare il racconto del loro martirio, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, Regina di tutti i martiri, prega per noi. Bene, l'Uganda è una regione dell'Africa equatoriale situata al nord del grande lago Vittoria, un lago di 240.000 km quadrati che bagna oltre l'Uganda anche il Kenya a est e la Tanzania al sud. Bene, l'Uganda fu visitata la prima volta nel 1862 da alcuni esploratori inglesi nel loro viaggio di scoperta alle sorgenti del Nilo. Giunsero a Banda, allora capitale del regno, poco distante dall'odierna Kampala, e scoprirono un popolo intelligente, organizzato, prosperoso, governato da un monarca assoluto, il re Mutesa. Notarono che la gente credeva nel Dio del cielo e in altri dei, nell'anima immortale, rifiutavano la circoncisione degli arabi islamici, che commerciavano con loro in avorio e in schiavi, e avevano notato anche una certa predisposizione benevola da parte del re nei confronti del cristianesimo. Così, dopo aver scoperto le cascate del Ripon, il 28 luglio 1862 ritornarono in patria e promossero l'invio in Uganda di missionari in questo caso protestanti. L'Inghilterra era anglicana in gran parte. Così giunsero i primi missionari anglicani, ai quali seguirono nel 1879 alcuni padri bianchi fondati dal cardinale Carlo Lavigerie nel 1868 presso Algeri per la conversione degli africani. Il cardinale Lavigerie ricordava loro che non erano esploratori, né turisti, né scienziati, ma solo cercatori d'anime. Propaganda Fide ne inviò 10 in Tanganica per iniziare la loro opera nella regione dei Grandi Laghi. E questi missionari dei Padri Bianchi partirono da Marsiglia il 21 aprile 1878. Quelli destinati all'Uganda arrivarono al confine del Buganda il 3 dicembre 1878. Non avevano il permesso di entrare nelle terre del re Mutesa, né lettere di presentazione da parte dei suoi amici. Cosicché due di essi, padre Simeone Lordel e fratel Amans, presero l'impegno di andare a corte, presentarsi al re. Padre Lordel scrisse una lettera al re, il quale si informò dal suo istruttore dei tamburi, un certo Toli, un malgascio musulmano che era stato in Francia e sapevano com'erano i francesi. E questo Toli rassicura il monarca che i francesi sono buonissimi. Sono parole sue. Il capo dei missionari anglicani, Mackay, disse ai suoi allievi che i bianchi in arrivo non conoscevano la verità e che la loro religione era detta la religione della donna perché adoravano la Vergine Maria, e consigliò loro di evitarli con grande cura. Quindi, diciamo, questi poveri pari bianchi si trovarono da una parte i pagani, dall'altra i musulmani e dall'altra gli anglicani, tutti contro, se non appunto avevano dalla parte loro questo magascio musulmano che era rimasto ben impressionato dai francesi e aveva parlato a loro favore al re. Intanto i due missionari arrivati a corte il 21 febbraio 1879 ebbero in dono una povera capanna dietro il Palazzo Reale e per 15 giorni soffrirono per la febbre e la scarsità di cibo, ignari di ciò che li attendeva, ma nella speranza della bontà del Signore e confidando, come scrivono loro, nella nostra Madre Celeste. Seguirono mesi di disagio per i missionari anglicani inglesi e per quelli cattolici francesi perché il re Mutensa metteva gli uni contro gli altri, interrogandoli sulle verità della fede cristiana. Voleva soggiogare l'inglese Mackay con il francese Lordell e viceversa, continuando a preferire personalmente l'Islam. Allora l'Uganda contava 3 milioni di abitanti, più o meno immersi nel vizio della poligamia e nel vizio della schiavitù. Si ritiene che il re Mutesa possedeva un harem di 2500 donne, di cui 14 spose ufficiali, 200 spose di secondo rango e le altre schiave concubine. Nel giugno 1879 giungevano alla missione anche altri 3 padri missionari: il padre Levin Hack, capo della missione, padre Barbot e padre Girault, insieme ai bagagli e a 2 ragazzi che avevano riscattato dalla schiavitù, un certo Leone e Francesco. Furono anch'essi ricevuti a corte 2 giorni dopo, il 27 giugno. Offrirono al re dei regali 5 fucili, munizioni, sciabole, vesti ricamate d'oro e altre cose. Mutesa, su sollecitazione del magascio Tali, accordò loro una casa più grande e regalò loro anche 30 buoi. Nel mese di dicembre del 1879 il re si ammalò. Alcuni ministri e capi gli procurarono una potente fattucchiera, come allora si voleva risolvere i casi di malattia, perché eseguisse delle cerimonie magiche sul sovrano. L'anglicano Mackay corse dal re a persuaderlo di non riceverla. I capi però insistettero minacciando il monarca di deporlo mettendo sul trono un suo figlio, poiché ne avevano la possibilità avendo il comando dell'esercito. Insinuarono che i missionari inglesi erano emissari del loro governo che dall'Egitto stava preparando l'invasione dell'Uganda e il re si intimorì. Credendo i suoi capi convocò i missionari anglicani e proibì loro di continuare a predicare al suo popolo. I padri bianchi per allora non furono toccati, ma non si fecero troppe illusioni, aspettandosi da un momento all'altro un analogo trattamento. Tuttavia, il re continuò nel frattempo a ricevere i missionari bianchi, ad ascoltare anche talvolta la loro dottrina. Arrivò anche a chiedere il battesimo, ma il padre Lordell lo mise davanti al fatto che prima doveva rinunciare alle altre mogli e tenerne una sola. Il re allora ammise che sarebbe stato meglio avere una sola moglie, ma la cosa sarebbe stata troppo complicata. Parlò un giorno a tutti i capi riuniti in assemblea, affermando che delle 3 religioni, quella musulmana, quella anglicana e quella cattolica, la vera era quella insegnata dagli uomini venuti dalla Francia. Ma noi, aggiunse, siamo impediti di aderirvi dalle troppe mogli. I pagani, i musulmani e gli anglicani tenevano sotto osservazione i padri bianchi. Diversi giovani si persuasero che erano annunciatori di verità e iniziarono a frequentare la loro missione. Sanguro, un favorito del re, iniziò a mandare alla missione uno schiavo affinché gli aiutasse anche a comporre un vocabolario della lingua uganda. Il primo catecumeno del padre Lordell fu il figlio di Nika Namutue, già governatore di provincia, un valoroso soldato caro al re, detto il re delle zanne di elefante. Anche il preferito figlio di Mutesa, il 16enne Muanga, futuro re, cominciò a frequentare la missione, chiedendo anche lui di diventare catecumeno. Così i sermoni domenicali dei missionari anglicani cominciarono ad essere disertati, mentre la cappella dedicata alla Madonna, inaugurata a maggio del 1880 dai padri bianchi, divenne sempre più frequentata anche dal personale di corte, come paggi, cortigiani, soldati, ministri. Nei primi mesi del 1880 il superiore della missione poteva scrivere al cardinale Lavigerie: «Abbiamo un centinaio di catecumeni adulti. C'è qui, grazie a Dio, un grande numero di povere anime molto desiderose di conoscere la retta via e di seguirla a ogni costo. Non mi aspettavo di trovare presso i neri così felici disposizioni. La classe da cui attendiamo di più è la prima classe degli schiavi. Queste povere persone sono veramente superiori a quelle dei neri che abbiamo incontrato nel viaggio. Sono molto desiderose di istruirsi nella nostra religione e di abbracciarla. Coloro che hanno parecchie donne non esitano a conservarne una soltanto. Si direbbe che gli angeli ci hanno preceduti e preparato le vie. I Pari Bianchi si interessarono anche di alcuni giovani di Budun, una località distante 130 chilometri, e che mensilmente venivano a corte per portare al re i doni del loro capo. Il padre Leone Livinac, bravo, zelante, preparava allora i catecumeni al battesimo come se li preparasse al martirio. E la situazione infatti nel paese per la missione non si presentava affatto stabile. Era nota la capricciosità del re Mutesa, che a tratti si professava pagano, fedele agli dei degli Avi, altre volte musulmano, tanto che aveva imparato anche l'arabo, altre volte cristiano cattolico, ed era capace di condannare a morte chi credeva in una religione diversa da quella che gli garbava in quel giorno. Quindi all'ipotesi del martirio un catecumene aveva risposto al missionario: «Potrà solo uccidere il mio corpo, mentre io voglio salvare la mia anima». I primi catecumeni furono battezzati il Sabato Santo del 1880. Il superiore scrisse al fondatore: «Non solamente si credono senza la minima esitazione tutte le verità che noi esponiamo loro, ma dichiarano che sono risoluti a rinunciare ai loro vizi per condurre una nuova vita e giungere al cielo». Nella vigilia di Pentecoste del 1880 furono battezzati altri quattro catecumeni. Ricevettero la prima comunione e il giorno seguente il sacramento della cresima. Intanto, il 30 giugno del 1880, il re dichiarava in assemblea: «Ho studiato la religione degli arabi e poi quella dei bianchi. Ho taciuto a lungo, ma ora mi decido per l'islamismo». E così la gente di corte cominciò a frequentare la moschea, ma lo fece solo per qualche mese perché il re non volle che praticasse il digiuno del Ramadan. Nonostante il clima diventasse sempre più teso verso la missione, alla fine del 1881 i Padri Bianchi avevano già convertito 250 pagani, e questi a loro volta si facevano a loro modo catechisti e missionari. In pericolo vennero a trovarsi in quel tempo i catecumeni che erano al servizio del re. I missionari stessi dovettero raddoppiare la prudenza per non indisporre il sovrano, il quale ormai concedeva loro soltanto una semi-libertà. Esortati dalla Vigerie a non esporsi volontariamente al pericolo grave e certo di morte, appena si accorsero che la loro presenza nel paese era indesiderata e avrebbe portato a pericolosi risvolti, ritennero più prudente per il momento ritirarsi a Camoga, a sud del lago Vittoria, con un gruppetto di ragazzi riscattati dalla schiavitù, anche perché sembra che il re era sul punto di compiere una vera e propria carneficina, quindi essendo appena arrivata loro l'annuncio della fede, era stato giudicato meglio non esporre anche i catecumeni appena convertiti al massacro, al martirio. Comunque l'anno successivo il re Mutesa morì. Giuseppe Mukasa, capo dei paggi, pur essendo cristiano, non aveva usato proporgli il battesimo temendo di irritarlo. Cercò invano di persuadere suo figlio Muanga, di 18 anni, che gli successe al trono, di richiamare i Padri Bianchi. I cattolici dell'Uganda, pur essendo rimasti 2 anni senza sacerdoti, nel frattempo avevano prodigiosamente aumentato il numero dei loro catecumeni, organizzato riunioni domenicali, insegnato a pregare, esercitato la carità nonostante l'ostilità del re e gli sforzi dei protestanti e dei musulmani per distoglierli dal retto cammino. Giungiamo così nel mese di luglio del 1885. Il padre Lordel poté informare il cardinale La Vigerie delle buone disposizioni del nuovo re nei loro riguardi e dell'impossibilità di attendere a tutti coloro che da mattina a sera accorrevano alle missioni per essere istruiti alle verità della fede. Il nuovo re diceva chiaramente che Dio, grazie alle preghiere dei cristiani, lo aveva elevato al trono. Fece cessare anche le antiche superstizioni, si compiaceva di recitare il Pater Noster e insegnarlo ai suoi familiari, incoraggiando i suoi sudditi a farsi istruire dai cristiani, i quali diede diversi incarichi importanti. Alcuni grandi del regno, e specialmente il primo ministro, cominciarono per questo a avere in odio i bianchi. Anzi, dopo alcuni mesi, vedendo che il nuovo re era disposto ad abbandonare le tradizioni pagane del paese, e temendo che facesse loro abbracciare la religione che si opponeva ai loro vizi, tramarono una congiura contro di lui. In una solenne riunione, a un segnale convenuto, avrebbero dovuto trafiggerlo con le lance e proclamare re il suo giovane fratello. Tre cristiani, scoperto il complotto, avvertirono il nuovo sovrano, dicendogli che poteva contare su di loro e su tutti i cristiani e i loro dipendenti. Il re, quindi, scoperta la congiura, fece chiamare davanti a sé il primo ministro e gli palesò che conosceva tutto. Quegli, vedendosi smascherato e a mal partito, cominciò a piangere, a supplicare la grazia, protestando la sua fedeltà, e il re lo perdonò, lasciandolo per ora nel suo incarico. A partire da quel giorno l'odio del primo ministro nei confronti dei cristiani divenne implacabile. Risolvette di far vendetta e di annientarli tutti, cominciando dai più influenti. Il re aveva dichiarato che avrebbe dato la carica di primo ministro a Giuseppe Mukasa, conosciuto da tutti come fervente cristiano, e che avrebbe fatto di Andrea Kagwa il suo generale in capo. E per questo il primo ministro non trascurava occasione per screditarli davanti al re, screditare i cristiani come uomini pericolosi, che gli sarebbero rimasti fedeli soltanto finché fossero rimasti in piccolo numero, ma che divenuti ben presto molti, lo avrebbero rovesciato per mettere al suo posto uno di loro. Ecco, purtroppo queste insinuazioni presero sempre più il sopravvento. E il fatto che i cristiani rimproverassero anche certi suoi vizi e non accondiscendessero a certe sue voglie, fecero sì che iniziò a avere verso di loro una certa diffidenza. La libertà che il nuovo re aveva dato alla religione aveva reso anche più arditi i protestanti anglicani, che per moltiplicare i loro adepti avevano fatto venire dall'Inghilterra il vescovo Dannington. E mentre alle orecchie del re giungeva la notizia che i tedeschi avevano conquistato una parte dell'Africa equatoriale, giungeva anche la notizia che un bianco, appunto questo vescovo anglicano, accompagnato da una forte scorta, si stava dirigendo verso l'Uganda. L'allarme fu generale, si temevano nei bianchi i conquistatori. Fu tenuto allora un consiglio nei quali i capi furono unanimi nel dichiarare che tutti i bianchi perseguivano uno stesso scopo, cioè quello di conquistare il paese, e che perciò i ministri inglesi e il vescovo che si avanzava non erano che le avanguardie dei conquistatori. Sotto la pressione dei grandi, il re diede ordine di uccidere quello straniero. Gli anglicani, però, sapendo che quell'uomo bianco che stava giungendo era il loro vescovo, si recarono subito alla corte per intercedere per lui, ma senza successo. Gli anglicani allora chiedono l'intervento dei missionari cattolici, del padre Lordell, il quale aveva una certa presa sull'animo del re. Giunse dunque alla corte, il re lo ascoltò e promise di non ucciderlo, ma di farlo soltanto allontanare. Sta di fatto però che, o perché ormai la sentenza era già stata eseguita, o giunse troppo tardi il comando del re di ritirare la condanna, o perché lo stesso re aveva mentito a questo riguardo, sta di fatto, insomma, che il vescovo anglicano fu ucciso e con lui gran parte della scorta. E questo incidente fu la prima avvisaglia che le cose si mettevano male per i cristiani. Agli inglesi che l'11 novembre 1885 si presentarono alla corte, il re fece delle minacce, impedendo loro severamente di ricevere qualsiasi dei suoi cortigiani alla missione. Annunciò loro che se il divieto fosse stato infranto, gli inglesi sarebbero stati senza pietà condannati a morte. Ecco, davanti a questa proscrizione, il padre Lordell si intimorì e chiese al monarca se anche i missionari cattolici dovevano temere al riguardo. Il re, per risposta, disse che essi facevano eccezione. Frattanto, il re, colpito da un'oftalmia, aveva chiesto un rimedio al padre Lordel, il quale gli portò un collirio e il re ne ebbe giovamento. All'occasione il re si mostrò molto gioviale verso di lui, il che faceva ben sperare che, insomma, le cose si mettessero meglio. Il 14 novembre, padre Lordel venne chiamato di nuovo d'urgenza alla corte perché il re non si sentiva bene. Si dava colpa a certe pillole che gli aveva dato il missionario attraverso Giuseppe Mucasa. E si lasciava intendere che dietro queste pastiglie che erano state date come medicina, in realtà si nascondeva l'intento di un avvelenamento. Il padre Lordello tranquillizzò del suo stato di salute, dicendole che le cose non stavano così, che quello che soffriva era una cosa momentanea, che non c'entravano, insomma, queste pastiglie che aveva dato. Gli diede qualche rimedio, la sera la salute del re era completamente ristabilita, il monarca sembrava contento, ma nel cuore ormai cominciava a insinuarsi il dubbio, sobillato sempre anche da quel primo ministro che aveva in odio i cristiani. Infatti il primo ministro, che non attendeva altro per screditare i cristiani, in modo particolare Giuseppe Mucasa, che era quello che il re avrebbe voluto a suo tempo fare primo ministro al suo posto, che era quello che l'aveva avvertito della congiura. Ecco, il primo ministro insinuò che era stato lui a chiedere un rimedio onde ucciderlo al padre Lordel. Mucasa, che non lasciava passare settimane senza riscattare qualche schiavo, né giorno senza difendere la castità dei paggi dalle insidie del re libidinoso, né notti senza pregare e insegnare il catechismo ai suoi neofiti, venne chiamato e condannato ad essere bruciato vivo a Rampala il 15 novembre 1885. Il carnefice, per risparmiargli le torture del fuoco, gli tagliò prima la testa. Naturalmente il sospetto di avvelenamento non era che, diciamo, una scusa. Un testimone oculare dice chiaramente: ciò che rese odioso Giuseppe al re fu soprattutto questo. Il re chiamava presso di sé i giovinetti della corte perché con lui facessero azioni invereconde, ma Giuseppe Mucasa non permetteva loro di andarvi e diceva al re: quello che tu chiami non è qui. Talvolta egli li nascondeva anche nella sua casa, quindi diciamo l'accusa di avvelenamento era evidentemente un pretesto assurdo e la re lo sapeva bene dal momento che gli aveva salvato la vita in quella congiura e lo sapeva essere un suddito riverente, comunque fedele. Se una cosa aveva da rimproverargli era appunto il fatto che non assecondava, ne faceva assecondare le sue voglie perverse, sapendo che la legge di Dio viene prima delle voglie di un sovrano. Il giorno in cui fu martirizzato era il 17 novembre 1885, giorno di domenica. Al mattino il martire aveva ricevuto la santa comunione. Condannato su due piedi alla morte, giunto al luogo dove doveva essere bruciato, rivolto ai carnefici, disse: dichiarate al re da parte mia che egli mi ha condannato ingiustamente, ma che io gli perdono di cuore. Ditegli ancora che se egli non si pente, io testificherò contro di lui dinanzi al tribunale di Dio. Quindi da una parte gli mostra tutta la sua benevolenza, misericordia, il fatto che lo perdona, dall'altra anche lo richiama, e anche questa è carità, cioè richiamare, correggere colui che è incamminato sulla via del male, della perdizione. Quando furono riferite al re le parole del martire, egli si sentì agghiacciare il cuore e, per non permettere di attaccarlo al tribunale di Dio, fece, nella sua rabbia bestiale, uccidere un altro uomo, ordinando che venissero confuse con la più grande cura le ceneri delle due vittime. Poi diceva con aria trionfante: come ora lo si potrà riconoscere? Come potrà egli disputare davanti a Dio? E così si lusingava con questa superstizione di aver impedito al martire di chiedere a Dio giustizia contro le sue perverse azioni. Il re intanto pensava: quando avrò ucciso costui, i cristiani della mia corte e quelli al di fuori avranno paura e abbandoneranno la loro religione. Ma questo pensiero fu una stolta illusione, perché al contrario i catecumeni, di fronte al pericolo di sterminio, correvano a frotte alla missione per farsi battezzare. I pagi della corte, pieni di gioia, si dicevano a vicenda l'un l'altro: stiamo fermi, quando piacerà al re di ucciderci, sapremo morire come è morto il nostro capo Giuseppe. Quindi questo martirio aveva ancora di più infervorato i cristiani e preparato i loro animi a dare la vita per la fede. 105 catecumeni chiesero di essere battezzati in quei giorni. Da quel novembre triste in cui fu troncata la testa e bruciato il corpo di Giuseppe Mukasa fino al maggio successivo del 1886, in cui la persecuzione scoppiò furibonda, come vedremo, le minacce contro i cristiani e le accuse contro la religione si successero in modo che tutti, da un momento all'altro, aspettavano il massacro. Non era trascorso molto tempo dall'uccisione di Giuseppe Mukasa che il re aveva fatto chiamare i paggi, dicendo loro: si avvicinino a me coloro che non pregano con i bianchi. Ma siccome solo tre paggi non cristiani si erano avvicinati al re, quegli disse: vi farò uccidere tutti. Fa come vuoi, gli risposero uno per uno, tutti senza battere ciglio. E il re, impressionato dalla loro fermezza, rimandò la condanna ad altro tempo. Intanto avvenne che una principessa di sangue reale si era convertita al cristianesimo e, dovendo fare guardia al sepolcro di uno degli antichi re dell'Uganda, non potendo più sopportare i sortilegi che lì venivano compiuti, bruciò tutti i feticci che vi si trovavano, allontanò i maghi che venivano a compiere le loro stregonerie sulla tomba e il 22 maggio 1886 fece di più, facendo a pezzi e gettando in una buca fangosa una specie di reliquia pagana molto venerata. I pagani naturalmente ne furono scandalizzati, tanto più che il delitto era stato commesso da una donna di sangue reale, e questo, secondo le loro credenze, avrebbe attirato sul paese grandi mali. Per calmare gli spiriti divini si sarebbe dovuto bruciare la donna e anche i cristiani che ne erano la causa. La corte regale era tutta in agitazione, il re si sentiva sotto l'impressione dello scandalo. 3 giorni dopo, il 25 maggio, il re si era recato a caccia. Nel tornare aveva chiesto dove fosse il figlio del primo ministro e gli fu risposto che era stato visto sulla strada maestra con Sebugwawo. Capendo che i due stavano andando a prendere la religione cristiana, li fece chiamare a corte. Quando gli ebbe davanti, chiese al compagno del figlio del primo ministro: sei tu Sebugwawo che conduci con te Muafu per insegnargli la religione? Sì. E tu, disse all'altro stizzito, apprendi la religione? Sì, la prendo. Senza contenere la rabbia, il re disse al primo: sei tu dunque che conduci il figlio del mio primo ministro per insegnargli la religione? Sì, sono io che lo conduco per istruirlo nella religione. Sei tu che glielo insegni? Sì, sono io che gliela insegno. E quando io ho proibito di insegnare la religione, non intendesti il mio comando? Quindi, pieno di rabbia, afferrata una lancia affilata che era di suo padre, gliela conficcò con forza nel petto. Poi, pieno di collera, ordinò a un musulmano presente di portarlo via e di tagliargli la testa. Preso il ferito, quelli lo trascinò fuori della palizzata che circonda la residenza reale e, non avendo un mezzo adatto per tagliare la testa, entra in una capanna vicina e, preso un coltello che serviva a scannare le capre, gli tagliò la testa. Nessuno dei parenti osò andare a prendere il corpo del martire e seppellirlo per timore di essere anch'essi uccisi, e dopo una settimana il suo cadavere era ancora lì, in terra, preda degli avvoltoi. Dionigi Sebugwawo, questo martire, era un adolescente di debole e delicata costituzione, aveva appena 17 anni quando trovò il martirio. La sua immolazione avvenne la sera del 25 maggio 1886 e quello fu il segnale chiaro dell'inizio della persecuzione violenta. Per ordine del re, quella sera le porte della residenza regale vennero fatte chiudere all'istante, impartiti ordini severissimi ai portinai di non lasciare uscire persona alcuna. La mattina seguente furono convocati i dignitari della corte e molti altri capi. Il re si lamentò che i loro figli si erano ribellati e gli erano divenuti traditori. E quei dignitari, umiliati e confusi, risposero: «E orbene, se i nostri figli sono cattivi e traditori, uccidili pure. Noi te ne daremo altri che ti serviranno meglio». E così il re, assicurato che nessuno dei suoi cortigiani si sarebbe ribellato ai suoi ordini, dichiarò il suo intento di uccidere tutti coloro che professavano la religione insegnata dai padri bianchi. L'ordine del re si diffuse in un baleno per tutti gli angoli della corte e della città. Gli interessati e i carnefici lo fecero conoscere per tutti i villaggi del regno e dovunque si trovino, qualunque autorità rivestano, debbono essere massacrati. Questo era il comando del re. Bene, ora facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo con. Bene, continuiamo il racconto dei martiri dell'Uganda. Uno dei personaggi più stimati a corte era Carlo Luanga, distinto capo di un gruppo di paggi. Animato dalla grazia divina, sosteneva e fortificava con la parola e con l'esempio i paggi che già dal re erano stati minacciati di morte, subito dopo praticamente l'uccisione di Giuseppe Mukasa. In quel periodo triste, in quei mesi di terrore, egli fu il custode vigile dell'innocenza dei paggi, continuamente tentata dal libidinoso sovrano. In maniera speciale fu l'angelo difensore dell'adolescente Kizito, figlio di uno dei più importanti dignitari dell'Uganda, un giovanetto di 13 anni, di una delicatezza squisita, anima bella che ardeva dal desiderio di essere battezzato e che per questo continuava a importunare i padri bianchi che gli facessero questa grazia. Anzi, era così importuno che il padre Lordell, un giorno, per sbarazzarsi di lui, lo dovette afferrare per le braccia e farlo uscire dalla finestra. I padri gli avevano promesso che lo avrebbero battezzato entro un mese. Nel frattempo, però, egli aveva un timore, quello di macchiarsi l'anima sopraffatto dalla violenza brutale dell'impuro sovrano. Quando doveva presentarsi davanti al re, tremava tutto, e per questo correva sempre a rifugiarsi nelle braccia del suo angelo custode Carlo Luanga per averne aiuto e protezione. Questi, pur rischiando sempre lui stesso la vita, lo mandava a fare delle commissioni o lo diceva irreperibile, sottraendolo costantemente alla presenza del re. Ebbene, durante la notte, tra il 25 e il 26 maggio, quando ormai si sapeva sarebbero stati uccisi, Carlo Luanga battezzò quattro catecumeni che non avevano ancora ricevuto il battesimo, tra cui il giovane Chizito. Quindi animava tutti dicendo loro: avete inteso parecchie volte il re avvertirci che ci avrebbe separati da coloro che non sono cristiani per costringerci a rinnegare la fede. Quando ci minaccerà, noi ci alzeremo e andremo là dove ci indicherà, e voi tutti mi seguirete. Quindi, dopo la riunione con i ministri capi, nella quale il re aveva decretato la morte dei cristiani, fece chiamare la sua presenza tutti i paggi. Nel vederli il re cominciò a schernirli. Vedete questo cane? Egli disse loro: vale più di voi. Se lo chiamo viene, se gli getto un osso lo mangia, ma voi non mi ubbidite. E qua già si capisce che il vero motivo che spingeva questo sovrano all'odio verso i cristiani era proprio il fatto che non assecondassero i suoi vizi, le sue passioni. Fatte chiudere le porte perché nessuno fuggisse, gridò: coloro tra voi che non pregano, rimangano qui vicino a me. Coloro che pregano, si ritirino là in fondo. Ecco, è bello come i cristiani erano chiamati coloro che pregano. Si distinguevano come coloro che pregano. Additò loro la palizzata vicina e Carlo Luanga si mosse e tutti i paggi cristiani lo seguirono nel luogo indicato. È vero che siete cristiani? Domandò loro il re. Sì, padrone, lo siamo. Volete rimanere tali? Sì, sempre, fino alla morte. Il re allora si voltò verso i carnefici e ordinò: tutti coloro che hanno abbracciato la religione siano legati e poi bruciati. Così furono legati al collo e polsi con corde e portati come carne da macello alla prigione. Nel frattempo, per ottenerle la liberazione, il padre Lordel era corso alla corte, che si trovava a 3 ore di distanza dalla missione. Ecco, qui premettiamo che il re non si scagliò mai direttamente contro i padri bianchi, ebbe sempre un certo rispetto, venerazione nei loro confronti, un certo timore, per cui il suo odio si riversò sempre e soltanto sui suoi sudditi. Ebbene, il padre Lordel poté vedere per l'ultima volta i suoi figli. L'eroico drappello si era fermato a pochi passi da lui. Era diviso in due gruppi. I più adulti erano strettamente legati tra loro. I più piccoli formavano un altro fascio ed erano talmente serrati che non riuscivano a camminare che a stento e a piccoli passi, urtandosi l'uno contro gli altri. Il piccolo Chizito rideva, in una posizione così bizzarra e col volto così sereno che sembrava avesse l'aria di giocare con i suoi compagni. Qui vediamo proprio la forza, che viene da Dio, no? Dalla presenza di Dio nel loro cuore, nella loro anima. Il missionario così scrive: passando davanti a me, mi salutano con lo sguardo, mentre io prego colui che la forza dei martiri di spandere nel cuore di quei giovani atleti le sue grazie di elezione, necessarie anche ai santi, onde perseverare nella confessione della fede in mezzo ai tormenti. L'emozione mi domina, sentendo venir meno le mie forze, mi appoggio contro una palizzata di canne, pregando la madre dei dolori, che ebbe la forza di tenersi ai piedi sul Calvario, di venirmi in aiuto. Come lei, io sono impotente a reprimere la rabbia dei carnefici che veggo trascinare brutalmente le loro vittime. Non mi è neppure permesso di indirizzare a questi cari figli un'ultima esortazione e debbo contentarmi di fissare i loro volti, sui quali, con lo splendore della forza e della giovinezza, si riflettono ad un tempo una dolce rassegnazione, una santa gioia e un vigoroso coraggio. Benché la tristezza trabocchi dal mio cuore, io rendo gloria a Dio e lo ringrazio dell'onore che egli fa alla missione dell'Uganda, degnandosi di fare di questi fanciulli i primi testimoni della fede fra i negri. Giacomo Buzzabagliao, ardente cristiano, soldato e amico del re, non essendo tra i paggi, veniva allora chiamato alla corte e condannato al pari di loro. Nell'uscire dalla sala aveva detto al re: «Io me ne vado su in alto, in paradiso, a pregare Dio per te». Un immenso scoppio di risa accolse quelle parole piene di carità. «Si vede proprio», soggiunge il re, «che questi cristiani abbiano perduto la ragione per parlare in questo modo». Con la corda al collo, trascinato via dal carnefice, si incontra anche lui col padre Lordel. Questi alza la mano per dargli l'ultima assoluzione. Il giovane soldato gli risponde levando a sua volta le mani incatenate per mostrargli il cielo e come dargli un appuntamento lassù. È sorridente, come se andasse a una festa. Dopo aver passato 2 ore nella prigione, per dare comodo ai soldati di mangiare il loro pasto, furono trasportati a Mengo, la capitale del regno. Lungo la strada si imbatterono in Mukasa, un giovane 25enne alto e slanciato che era stato fatto mettere in prigione dal re perché aveva colpito in una rissa il piccolo amico Ghiavira, facendogli uscire un po' di sangue. Al di là di questo incidente, poteva dirsi un buon giovane cristiano, e il re si era ricordato improvvisamente che anche lui era cristiano e aveva ordinato fosse raggiunto anch'egli al drappello. Questi, correndo verso la comitiva degli altri paggi, disse: «Sono ben felice di morire con i miei compagni cristiani. Io non temevo che una sola cosa, di essere dimenticato nella prigione e che voi partiste senza di me». Il piccolo adolescente Chiavir, col quale aveva avuto quella piccola rissa, nel vederlo gli si avanzò sorridendo, dicendogli: «Anch'io sono felice che possiamo morire entrambi insieme per il nostro unico Signore Gesù Cristo». E quel perdono reciproco e di cuore avvenuto sulla via dolorosa che li portava ambedue al Calvario era davvero una degna preparazione al loro sacrificio per amore di Gesù. Ecco, è bello vedere questi due cristiani che erano caduti, diciamo, in una mancanza reciproca, in una rissa, diciamo, in un diverbio, riconciliarsi e con gioia andare insieme al martirio. Mentre i paggi venivano condotti in prigione, il primo ministro si recava dal re per denunciare Andrea Cagua. Egli era comandante di parecchie centinaia di soldati, quindi una personalità importante nel regno. Era anche amico del re ancora quando questi era un semplice principe. Leale e fedele, aveva consacrato le sue armi, il suo valore e tutta la sua vita alla causa del sovrano, il quale gli aveva accordato talmente la sua fiducia che avrebbe voluto fare di lui il suo generale in capo, come avevamo detto. Cristiano fervente non si vergognò mai della sua religione, della quale fu energico e zelante propagandista. Faceva e raccoglieva in casa sua proseliti, che col suo bel carattere, col suo senso vivo di giustizia e col suo ardore riuscì a guadagnare in gran numero a Cristo. Più di 150 neofiti o catecumeni erano stretti attorno a lui e lo amavano come un padre. Era riuscito persino a convertire 2 figli del primo ministro. Per questo la mattina del 26 maggio, quando il re si risolvette a massacrare i cristiani, il primo ministro non volle lasciarsi sfuggire questa occasione di eliminare questo rivale, che gli aveva tra l'altro convertito 2 figli. Così lo denunciò al re. Il re, per la grande amicizia che aveva verso di lui fin dalla fanciullezza, avrebbe voluto risparmiarlo. Ma il primo ministro seppe così abilmente dipingere con foschi colori l'avversario che il re infine lo lasciò in balia delle sue mani. Il primo ministro, temendo che il re potesse cambiare rapidamente idea a suo riguardo, non lo volle mandare con gli altri condannati, ma lo fece subito uccidere, facendosi portare come prova dell'avvenuto assassinio un braccio tagliato della sua vittima. Diceva: «Non riuscirò a fare pranzo, a mangiare finché non avrò la prova che è davvero morto». Nelle ceneri di Muniunio, il primo ministro ritrovò Ponziano Ngonde, anche lui fervente cristiano, che era stato inviato a requisire delle vacche a nome del re, ma questi, insoddisfatto della sua opera, l'aveva fatto mettere in prigione, sebbene ingiustamente. Questo soldato cristiano non aveva colpe da rimproverarsi, ma il primo ministro, vedendolo, gli chiese se sapeva pregare, cioè se era cristiano. E avendogli queste risposto, sì, io so pregare, là, sulla pubblica strada, presso un mucchio di pietre, lo aveva colpito mortalmente con la sua lancia e lo aveva fatto decapitare. Intanto i paggi, nella loro marcia verso il luogo del martirio, giungevano a Mengo, capitale del regno, che era il tramonto di quel 26 maggio. Vennero legati strettamente con pesanti pezzi di legno, ad alcuni vennero messe le catene ai piedi, ad altri le forche al collo. E mentre si compiva questa operazione dolorosa, i carnefici che erano rimasti indietro con Atanasio Bazzecuchetta, appena arrivati, dissero: «Il vostro compagno Atanasio rifiutava di camminare, si sedeva per terra protestando. Ho inteso bene il re che dava l'ordine di uccidere noi cristiani. Noi siamo la carne di macello del re. Il nostro signore ha fame, perché farlo aspettare? Io non voglio più prolungare la morte sulla via, uccidetemi qui». Allora, continuavano a raccontare questi soldati, noi l'abbiamo colpito a colpi di bastone. Ma egli si era levato dicendo: «Cessate di colpirmi, voglio marciare, pensavo che mi uccidereste». Quando l'abbiamo condotto presso Mukayango, che era praticamente il capo dell'esecuzione dei martiri, questi ci ha ordinato di ucciderlo al posto stesso dove era stato massacrato 6 mesi prima Giuseppe Mukasa, aggiungendo: «Uccidetelo presto, perché il re potrebbe ricordarsi di lui e perdonarlo». Così, la sera di quel fatale 26 maggio, la via dolorosa segnata dalle orme dei prigionieri era bagnata del sangue del loro confratello Atanasio Bezzecuchetta, il quale, dopo essere stato trafitto dalle lance, venne tagliato a pezzi. All'indomani, al levar del sole, 27 maggio, il manipolo di eroi riprese il cammino verso Namugongo. Mentre procedevano in fila indiana, bruciati dal sole e tormentati dalla sete, si incoraggiavano a vicenda, dicendo: «Il nostro amico Atanasio è stato un eroe. Egli non ha avuto paura di morire per la causa di Dio. Siamo forti come lo è stato lui». Il giorno dopo, nella marcia forzata, perdettero anche l'adolescente Gonzaga Gonza, sui 17 anni. Era rimasto indietro rispetto agli altri. Le catene che gli erano state messe ai piedi a Mengo non si era più riuscite a toglierle, e gli erano per questo rimaste talmente attaccate alle gambe che camminando doveva trascinarsele dietro, e i piedi erano diventati tutta una piaga viva da cui scorreva il sangue. I carnefici compresero che non era possibile farlo avanzare in quelle condizioni fino a Namugongo. E così lo finirono a colpi di lancia, lasciandolo a terra, pasto degli avvoltoi. Il giovane eroe, straziato dai tormenti delle lance, non aveva emesso un solo gemito, lasciando i suoi carnefici stupiti. Intanto, il 30 maggio, avveniva l'atroce martirio di un altro, Mattia Kalemba Murumba, di 45 anni, padre di 2 figli. Dopo il battesimo aveva preferito cambiare professione da giudice supplente a quella di semplice operaio, a imitazione di Gesù lavoratore, e anche per il timore che, restando nella posizione di giudice, potesse mancare alla giustizia. Presentendo il martirio, vi si era preparato con la penitenza. A Mitiana, nella provincia di Singo, era capo di 200 cristiani e catecumeni. Più volte al mese mandava un cristiano alla missione di Rubanga, distante 60 chilometri, perché seguisse le lezioni dei padri e le ripetesse poi a tutta la comunità. In quel tempo in cui il re aveva ordinato il massacro dei cristiani, il capo della provincia di Singo era stato convocato alla corte, e questo Mattia Kalemba Murumba l'aveva accompagnato insieme a un altro amico, Luca Banabakintu, anche lui ardente cristiano. Vista la persecuzione, alla capitale avrebbero potuto nascondersi, ma non lo fecero. Furono arrestati e condannati a unirsi ai paggi per essere bruciati vivi. Arrivati però a Rampala, Mattia disse: ai carnefici. Io sono un uomo di Mukuwenda, il re non mi conosce. Come dunque potrà venire in mio aiuto facendomi grazia? È inutile proseguire, uccidetemi qui. Allora lo presero, gli segarono le mani e i piedi, gli tagliuzzarono brandelli di carne sul petto e sul dorso e li fecero arrostire sotto i suoi occhi, mentre sospirava: «Mio Dio, mio Dio!». Poi, in una crudeltà senza pari, gli compressero le vene e le arterie perché le sue torture e la sua agonia fossero prolungate e non morisse subito dissanguato. Tanto che 3 giorni dopo, alcuni schiavi andati a tagliare canne in quei paraggi udirono dei gemiti, si diressero dalla parte donde veniva la voce che invocava da bere, ma inorriditi al vedere quello scempio umano fuggirono. I due carnefici, che ebbero poi il coraggio di narrare le atrocità da essi commesse sul corpo di quell'eroe, ignoravano che con la loro narrazione secca e brutale avrebbero documentato la gloria più bella della quale oggi rifulge la chiesa dell'Uganda. L'amico Luca Banaba Kintu invece raggiunse i paggi e verrà con essi bruciato vivo il 3 giugno, come vedremo. Intanto Noè Mawagalli, amico di Mattia e di Luca, la domenica al paese aveva tenuto il catechismo al posto del martire Mattia, quando alcuni predoni inviati dal primo ministro giunsero al villaggio. Era il giorno dopo il crudele martirio di Mattia e giungevano al paese per devastarne la sua capanna, catturarne la moglie e i figli e uccidere tutti i cristiani che avessero trovato. Noè si presentò spontaneamente davanti a loro. Questi lo trapassarono con la lancia e lo appesero a un albero ancora vivo. E anche questo è uno dei 22 martiri canonizzati da Paolo VI. Intanto la comitiva dei paggi era giunta presso Nabugogongo, il luogo appunto del martirio. Vi giunsero il 27 maggio 1886, ma dovettero attendere alcuni giorni prima del martirio, perché era necessario raccogliere la legna e fabbricare delle stoie di canne, e ci vollero ben 7 giorni di duro lavoro. Nel frattempo vennero tenuti a piccoli gruppi nelle varie abitazioni. Mentre attendevano il loro martirio, i paggi non facevano che invocare l'aiuto di Dio e recitare il Santo Rosario. Insultati, conservavano il silenzio. I guardiani più comprensivi, più buoni, nel vederli dicevano: «Questi uomini di Dio che hanno fatto per meritare la morte?». Tra i giovinetti vi era un paggio di 15 o 16 anni, figlio proprio del carnefice Mukayanka, al quale ripugnava uccidere il proprio figlio. Fece di tutto per farlo abiurare la fede, così da poter chiedere poi il perdono al sovrano. A questo scopo non fu lasciato in quei giorni assieme agli altri paggi, ma condotto presso la casa di parenti, dove moltiplicarono le promesse e le lusinghe, cercando di far presa sul legame di parentela, ma tutto fu inutile. Il padre, stizzito, vedendo che restava fermo nella sua fede, infine gli gridò dietro: «Vattene a fare il folle altrove, dal momento che tu tieni a morire, segui pure la sorte degli altri, e ben ti si uccida con questi». Quando si riunì ai compagni, quelli al vederlo esclamarono pieni di gioia: «Il nostro amico ha vinto!». La vigilia del martirio i carnefici furono radunati al caratteristico suono dei tamburi. Quando furono condotti davanti al capo dei carnefici, esclamarono pieni di gioia: «Ah, com'è buono Dio!». Quando furono fatti sfilare davanti al loro aiutante, questi con un bastone percosse la testa di coloro che dovevano essere bruciati vivi. Era un rito superstizioso che veniva compiuto allo scopo di stornare le ombre di questi destinate al supplizio dal tormentare il re. Tre di essi non furono colpiti dal bastone e risparmiati alla carneficina. Nel frattempo, la notte, sapendo che il giorno seguente sarebbero stati bruciati vivi, dormirono meno, ma quando si svegliavano non facevano che ripetere il Padre Nostro e l'Ave Maria, spiacenti soltanto di non poter ricevere i sacramenti perché i missionari si trovavano troppo lontano. Il 3 giugno, festa quell'anno dell'ascensione del Signore, furono condotti sulla collina destinata ai sacrifici. Spogliati dei loro vestiti, fu dato loro da bere del vino di banane. Ma Giacomo Buzabaliawo, ricordandosi che Gesù sulla croce non aveva bevuto vino e mirra, non lo volle prendere. Intanto i paggi continuavano ad animarsi lietamente a vicenda, esclamando: "Ancora un momento e noi vedremo Gesù Cristo". I carnefici, vestiti di pelle di pantera e di scimmia, col collo a muleti e penne variopinte in testa, col viso coperto di argilla rossa e di fuliggine, li consideravano dei pazzi, perché non sapevano spiegarne quella calma sovrumana. Il primo ad essere tormentato fu Carlo Luanga, il quale con perfetta tranquillità si era preparato da sé la legna su cui deporsi. Considerato il capo della comitiva e il maggior responsabile, fu trattato più crudelmente degli altri. Gli furono bruciati i piedi a fuoco lento affinché sentisse l'atroce morso della fiamma, senza morire subito. Il capo dei carnefici si era riservato a sé, Luanga. Gli disse: "Bisogna che ti castighi". "Sta benissimo", gli rispose Luanga, "poiché io muoio per la vera fede". "Su", riprese sprezzante il boia, "che il tuo Dio venga a ritirarti da questo braciere". Insensato, lo riguardì il martire disteso poco lontano dai paggi. "Non sai quello che dici? Tu versi sui miei piedi dell'acqua fresca. Quanto a te, sta attento che il Dio che tu insulti non ti sommerga un giorno nel vero fuoco inestinguibile". Cioè, il vero fuoco da temere non è quello che può bruciare le mie carni, ma quello che riguarda l'eternità. Mentre Luanga veniva tormentato, i carnefici allineavano sulla catasta a forma di rettangolo i 12 paggi, tutti legati e infagottati in stuoie di canne. Mugaba fu prima ucciso con un colpo che gli spezzò il collo per ordine di suo padre, capo dei carnefici, che voleva risparmiare al proprio figlio almeno la tortura del fuoco. Dei 12 martiri nessuno venne meno, neppure i più piccoli, con grande meraviglia del capo dei carnefici, che prima di far appiccare il fuoco ai 4 lati della catasta disse loro: "Rinunciate alla preghiera, vi libereremo". Ma essi risposero a una sola voce: "Pregheremo finché vivremo". Verso mezzogiorno, appena le fiamme cominciarono a crepitare, a salire in vortici fumosi, dalla catasta si levò un intenso mormorio. Invece di gridare, i cristiani concordemente si erano messi a recitare tutti insieme il Padre nostro. Giunto alle parole: "Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori", i carnefici, presi da timore, iniziarono a gridare con tutte le loro forze: "Non siamo noi che vi uccidiamo, sono i nostri dèi che voi avete chiamato demoni, essi si vendicano di voi". Di mezzo al rogo una voce rispose: "Noi contesteremo ciò". A quel martirio crudele furono sottratti 3 paggi, come abbiamo detto, con grande loro rammarico, perché avrebbero voluti anch'essi dare la vita per Cristo. Non ne conobbero mai il vero motivo, ma possiamo ben pensare che Dio abbia così disposto perché facessero conoscere al mondo l'eroismo dei primi martiri dell'Uganda, e saranno proprio loro a testimoniare tutti questi fatti che abbiamo narrato. Nonostante la violenta persecuzione, le conversioni e i battesimi da quel momento si moltiplicarono. Sprezzanti del pericolo di morte, i neofiti dicevano ai missionari, che raccomandavano loro prudenza: "I carnefici possono uccidere i corpi, ma non possono uccidere l'anima. Essa se ne va presso il buon Dio che la rende eternamente felice". Monsignor Livinach, eletto vicario apostolico, scrisse: "Durante il mio soggiorno di un mese a Santa Maria di Rubaga, non passò quasi notte in cui non abbia ricevuto la visita di parecchi cristiani e abbia potuto cresimare 97 dei meglio preparati. Mi è capitato di alzarmi 4 o 5 volte nella stessa notte per ricevere qualcuno dei nostri cari visitatori". Quindi appunto andavano di notte per ricevere i sacramenti, prepararsi anch'essi al martirio. Continua questo monsignore: "Non saprei dire quanto sia stato commosso nel vedere i meravigliosi effetti prodotti dalla grazia in queste anime, fino a ieri ancora immerse negli errori del paganesimo. I nostri cristiani si attendono da un momento all'altro di essere consegnati al boia, ma non se ne inquietano e affrontano i supplizi e la morte con un calmo coraggio che solo una fede incrollabile può dare. Diversi cristiani condannati a morte erano riusciti a fuggire e tra questi vi era un certo Giovanni Maria Muzei, il quale in 24 ore per il suo desiderio di apprendere la fede era riuscito a imparare le 40 pagine del catechismo. Viveva in solitudine unito a Dio e impiegava le sue economie nel riscatto dei bambini che in seguito istruiva alla fede, cioè li riscattava dalla schiavitù, li comprava. Durante le pestilenze curava i malati, li battezzava. Per amore del Signore rifiutò anche di sposarsi. Passata la grande persecuzione, il re aveva dato a intendere che perdonava i cristiani sottrattisi alle ricerche della polizia in considerazione dei servigi che avevano reso a suo padre Mtesa. Se si fossero presentati a corte, gli avrebbe donato loro una piantagione di banani. Questo Giovanni Maria, ricercato da 6 mesi, ormai esausto, decise di comparire quindi davanti al re. A quanti lo dissuadevano rispose: «Lasciatemi andare alla corte. Se il re mi regalerà una piantagione di banani, voi verrete con me e io vi presenterò a lui. Se egli mi farà uccidere, voi starete in guardia». Difatti fu decapitato, gettato in uno stagno nei primi mesi del 1887, ed egli fu l'ultima vittima di quella persecuzione. Ecco, l'ultimo martire che celebriamo appunto nella festa del 3 giugno. Quando il cardinale Lavigerie fu informato dell'eroismo dei cristiani dell'Uganda, ne pianse di commozione e ordinò ai padri bianchi di assumere più precise informazioni. Soltanto di 22 di essi riuscirono a raccogliere testimonianze dirette per provare il loro martirio. Sono quelli che Benedetto XV beatificò il 6 giugno 1920 e Paolo VI canonizzò il 18 ottobre 1964, la cui storia abbiamo narrato oggi. Durante la sua visita in Uganda nel 1969, Papa Montini consacrò a Namugongo l'altare maggiore del tempio costruito in onore di questi martiri. Bene, chiediamo a questi santi martiri di aiutarci a crescere nella fede, a essere forti nella fede, capaci di testimoniarla con la nostra stessa vita. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santi Carlo Luang e compagni, pregate per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.